State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying. The sound of the men working on the chain gang. That's
Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle notizie delle 12.30. Abbiamo avuto un inizio un po', come dire, un po' scossoni, me ne scuso con gli ascoltatori e le ascoltatrici, talvolta appunto si ribellano tutte le tecnologie. Del resto, insomma, anche loro ci avranno i loro problemi, è giovedì. E quindi adesso siamo qui con voi. E tra l'altro il nostro primo ospite è già in studio, gli chiedo la gentilezza di ascoltare il nostro sommario, poi saremo subito da lui. Come sempre di giovedì dopo la puntata, tra l'altro estremamente partecipata dai nostri ascoltatori e ascoltatrici che abbiamo fatto in esterna per il tour che facciamo in città una volta al mese da Nolo, l'ormai leggendario quartiere North of Loreto, abbiamo infatti scoperto un sacco di cose, soprattutto con voi che ci abitate. Siamo ritornati in sede dunque per le nostre trasmissioni consuete e quindi ritroviamo quest'oggi, che è giovedì, Giovanni Chiodi, la sua rubrica di lirica e di classica. Sarà nostro ospite invece Darcy Rugamba, che arriva alla Biennale Teatro fra breve con un suo spettacolo che parla di assenze e parla del Ruanda e di tutto ciò che è accaduto a lui personalmente, alla sua famiglia. Da lì è nato un libro e successivamente una performance che Willem Dafoe ha invitato appunto alla Biennale Teatro che prossimamente si inaugurerà a Venezia. E recuperiamo la rubrica del mercoledì proprio perché ieri eravamo in esterna, Ore d'Ozio, la nuova rubrica di Cult firmata dalla nipponista e scrittrice Francesca Scotti. Barbara Sorrentini ci parla di un libro con la sua autrice, la sentirete tra breve, mentre il nostro primo ospite, come dicevo, è già arrivato qui nei nostri studi, ci faceva piacere tornare ad ospitarlo, era stato già ospite più volte del suggeritore Night Live, ma dato che il palinsesto sta per terminare e che lui debutta proprio questa settimana con questa volta uno spettacolo che non è un suo, come dire, un suo lavoro espressamente comico come siamo abituati, è un'altra cosa. E quindi diamo il benvenuto a Paolo Faroni. Grazie di essere con noi, Paolo. Ciao.
Grazie a voi, grazie a voi.
Allora, sei venuto fino al McMahon, non so se tu stai lontano, ma noi apprezziamo sempre lo sforzo.
Una mezz'oretta da qui.
È un po' difficile da raggiungere questo posto perché è collocato in un punto preciso di via McMahon che è quella più complicata da raggiungere coi mezzi, esatto, per tanti motivi. Ce ne sono tanti intorno di mezzi, ma in genere poi hanno problemi, li sospendono.
Io sono venuto con l'auto, quindi ho abbattuto la problematica,
perfetto,
perché quest'ora è buona la situazione.
Certo, infatti, allora, vabbè, insomma, in questo caso forse non è stato così traumatico, ma grazie di esserci venuto a trovare.
Grazie,
allora,
a
diciamo subito, quando debutta lo spettacolo al Teatro Gerolamo?
Allora, lo spettacolo è sabato 30 maggio alle ore 20 al Teatro Gerolamo, che è in piazza Cesare Beccaria 8, è la piazza che c'è dietro il Duomo.
Sì, ci andiamo spesso.
Esatto,
salutiamo con l'Aprico, insomma, Piero Colapico che lo dirige.
Insomma, siamo lì e con questo spettacolo che si intitola Soli con tutto. Che
è la storia, no, di
allora,
una coppia.
È una coppia in cui un datore di lavoro di una azienda stile Amazon, che ovviamente sono io, per fronteggiare uno sciopero assembla una squadra alle prime armi con degli operai, insomma, per abbattere la questione dello sciopero, soltanto che uno di questi operai insomma, ha un incidente, ecco. E si dà il caso però che questo operaio sia il figlio. E quindi c'è
una sorta di contrappasso.
Sì, poi c'è un conflitto con la moglie per una questione che non posso rivelare perché non dico che non è ovviamente né un giallo né un thriller, però non voglio spoilerare troppo. C'è una complicazione fra di loro legata a una richiesta che l'azienda fa a lui e che crea, diciamo, un conflitto all'interno della coppia con una risoluzione molto, diciamo, in qualche modo molto cinica, anche se vogliamo dire, però in linea, diciamo, con il tema dello spettacolo, che è non tanto le morti sul lavoro o comunque gli incidenti sul lavoro, ma come questi, come dire, influenzano poi anche le relazioni familiari.
E diciamo, insomma, si fanno i conti con la propria coscienza.
Esatto, sì,
se
esatto,
esiste la coscienza, poi ognuno può chiamare come vuole.
E soprattutto a livello anche social, perché questo incidente viene ripreso e mandato in giro, e quindi questa cosa ovviamente oggi ha delle ripercussioni diverse quando capitano queste cose, perché questa pièce è tratta da un drammaturgo russo, da una pièce di un drammaturgo russo che si chiama Alex Gelman, degli anni 80, che si chiamava Soli con tutti. Parlava di un incidente in una fabbrica però sovietica dell'epoca, dove tutto poi terminava, diciamo, nel privato, ecco. E perché erano gli anni 80, ovviamente, poi comunque sapete, noi in Russia ovviamente all'epoca la questione, certe cose non venivano dette, bisognava insabbiare o meno. Adesso invece viviamo viviamo nell'opposto, e come questo opposto, come la relazione familiare di fronte a questo tipo di conflitti o di problematiche si muta in relazione al fatto che ormai è tutto in piazza, no? O almeno possibilmente in piazza, perché è chiaro che qualcuno, insomma, in quel caso hanno ripreso questo incidente, quindi è avvenuta questa cosa. Però volevamo ragionare su questo. Però l'idea è di come dire, loro due sono come due galli da combattimento, nel senso, poi alla fine quello che di cui vogliamo parlare è qual è il deus ex machina che ci mette in questa arena, nel senso che non c'è un colpevole reale, nel senso, all'interno della coppia, ecco.
Certo.
Ma come spesso accade oggi, il colpevole è fuori, nel senso che è ciò che ci induce a trovarci in determinate situazioni, anche a volte mascherate dietro al fatto che dovrebbero farci stare meglio, quindi lavorare per essere più performativi, e poi però ci troviamo, come dire, nell'arena senza accorgercene, perché non ci hanno detto che era un'arena, ecco. Questo è un po' il tema dello spettacolo. Ecco.
Il tema mi sembra molto chiaro, anche molto interessante, dunque tratto da questo libro.
Era una pièce, sì.
Da questa pièce che appunto risale a quell'epoca, ma che voi avete riscritto.
Sì,
tu,
sì,
Elisabetta,
sì,
Misasi, che è in scena con te, e Massimo
Canepa che si occupa delle luci e delle scene anche.
Esatto, con cui avete fatto appunto un lavoro di costruzione di questa sorta di duello verbale, di confronto continuo,
sì,
insomma,
sì,
fra
esatto,
lui e lei.
Assolutamente.
A seguito di questo fatto così grave, così paradossale, appunto, il fatto che appunto ci sia ci sia una vittima che in realtà è sia figlio che dipendente, insomma, dello
esatto.
stesso personaggio, e quindi
sì.
Inevitabilmente mi immagino ci sia anche un come dire, nel personaggio femminile ci sia un rebound continuo di quello che il personaggio maschile
sì.
dice come meccanismo,
sì,
no?
Cioè, certo, cui, sì, sì.
Ecco, ma quando ti è venuto in mente di farlo, di scriverlo?
Allora, in realtà avevo recuperato nel desiderio di fare una cosa due, diciamo, drammatica anche, avevo recuperato questo testo perché è stato pubblicato dalla mitica Guanda, quella casa editrice
che c'è ancora,
sì, che c'è ancora, sì, che faceva
ancora.
Una volta quei libretti rossi
sì.
e grigi, credo, non
sì,
so
sì.
se li fa ancora di quel formato, comunque pubblicarono questo testo
sì.
che però abbiamo, insomma, di fatto non è mai stato praticamente messo
in scena.
Ci è piaciuto moltissimo, però evidentemente aveva bisogno di essere collocato in una contemporaneità, perché le questioni che poneva all'epoca erano, come dire, a livello, diciamo, concettuale, sono sopravvissute all'interno del come anima, diciamo, però andavano ricalibrate sugli accadimenti, cioè su come oggi accadrebbe una cosa del genere in un contesto più contemporaneo, in cui non c'è un'azienda sovietica, in cui non ci sono certe dinamiche di potere, ma ce ne sono altre, e in cui ci sono, e poi in cui c'è anche la questione del pubblico ludibrio che internet ci regala, e quindi era una questione che non si poteva, come
ignorare.
Dire, ignorare, sì, anche perché è una delle ragioni che alimentano questo conflitto, tra l'altro, quindi comunque non è solo un espediente, ecco, ma fa parte della natura del conflitto. Quindi, e allora poi abbiamo fatto un pezzo a Festival in Divenire nel 2023 a Roma, ne avevamo fatto un tempo di questo spettacolo, il secondo tempo, tra l'altro, cioè quello finale, avevamo pensato di fare, perché così c'era una chiusa forte, visto che portavamo solo mezz'ora. Poi dopo abbiamo scritto interamente il primo atto, e il secondo lo abbiamo ricalibrato su il primo, perché nel primo abbiamo posto delle cose e poi abbiamo capito che non poteva più essere come prima, quindi è stato poi un lavoro di riscrittura, diciamo, di entrambe le parti, ecco.
Allora, credo che Paolo Faroni ci abbia detto tutto quello che poteva dirci,
sì.
senza sciuparci il piacere di vedere lo spettacolo, che, lo ricordiamo, sarà al Teatro Gerolamo il prossimo 30, cioè fra due giorni, di maggio alle ore 20, è una data secca, quindi sapete che il Gerolamo, bellissimo, un gioiello restaurato, insomma, da un po' di anni è tornato in attività, è piccolino, quindi vi consiglio caldamente di prenotare. Grazie Paolo per essere venuto a raccontarci questo tuo spettacolo, che speriamo possa poi andare in scena anche altrove. Buon debutto a te e a Elisabetta Misasi. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie. Ciao.
Ciao,
ciao. Oh, E adesso veniamo a un libro che sarà presentato proprio quest'oggi, ce ne parlerà nella prossima intervista Barbara Sorrentini. Il libro si intitola Celeste, sarà presentato quest'oggi alle 19 alla libreria Ubic al Lorenteggio con l'autrice, che è Valentina Peretto, dialogherà Isabella Garanzini, psicologa, autrice e poetessa. Ne ascoltiamo la stessa autrice parlarne proprio, appunto, come dicevo, con Barbara Sorrentini.
Il libro si intitola Celeste. L'autrice è Valentina Peretto, al suo secondo libro. Buongiorno Valentina, benvenuta a Radio Popolare.
Buongiorno Barbara, buongiorno a tutti.
Edizione La Gru di questo libro, il titolo, appunto, dicevamo, è Celeste. Valentina, dunque, un nome, si intitola con un nome, per cui ovviamente c'è una protagonista che porta questo nome, ed è una storia che segue un po' la vita di questa donna. Da dove sei partita, e se vuoi raccontarci qualcosa senza naturalmente svelare troppo, perché poi è un libro che si dipana in più piani, passato, presente, e quindi si mescolano un po' queste vicende.
Sì, Barbara, allora Celeste è una giovane donna che qualcuno ha definito, secondo me, molto bene con l'aggettivo sospesa. È un po' al centro della sua vita quando inizia il racconto ed è in un momento di crescita e di inevitabile confusione, come tutti i momenti di passaggio e di crescita a volte comportano, quindi non sa bene chi è, non sa bene chi vuole essere. Le radici di questa sua confusione nascono sicuramente dal suo passato di bambina, dalla sua famiglia e dalle sue esperienze, dal suo vissuto. Quindi la sua storia ripercorre un po' tutti i momenti salienti della sua vita fino a portarla appunto alla maturità, quella che dovrebbe essere la maturità, ma che lei non sente come una vita piena.
È una donna sola che si è separata da poco e quindi tutta la sua vita si svolge in prima persona, ma intorno a lei ci sono diversi personaggi, dalla famiglia a persone che incontra quando cambia casa, tipo questa signora anziana che si chiama Esther, che diventa un po' una sua maestra di vita o zia.
Sì, è un incontro fortuito, ma che a volte possono essere risolutivi. Questa donna decisamente diversa da lei, perché Celeste è una persona molto per bene, molto misurata, molto in linea, insomma, con un buon ton che le viene richiesto anche dalla sua famiglia. In realtà questa donna che incontra è l'opposto, è eccentrica, è politicamente scorretta, è tutto quello che non è Celeste. E queste due personalità, anche se hanno età completamente diverse, perché essere una donna anziana mentre Celeste è una ragazza giovane, la commissione di queste due età, di queste due donne, riesce a creare un'alchimia perfetta che porta e traghetta tutte e due verso un percorso di crescita.
Lo stile, tu appunto hai scelto di passare da passato a presente e poi arrivare a un certo punto in cui è soltanto il presente. C'è una famiglia acquisita, ci sono vari personaggi, c'è una sorellastra, se si può dire così, che ormai è fuori moda chiamata così, però insomma
rende bene
anche perché lei diventa una sorta di Cenerentola quando è con questa sorellastra e la matrigna, per l'appunto. E mi chiedevo, ecco, lo stile, a che cosa ti sei ispirata?
Guarda, io mi sono divertita tantissimo a scrivere questo libro e soprattutto a dipingere tutti i vari personaggi minori, che in realtà minori non sono, perché come in tutte le storie ognuno riesce a portarti qualcosa di diverso e di originale, quindi sono tutti personaggi che vanno a costruire un mondo in cui Celeste e Esther si muovono e che hanno, secondo me, dei colori dai più accesi a quelli più tenui, che rendono la storia credibile, perché mi sono ispirata sicuramente a persone comuni, come nel mio modo di essere e di scrivere, a storie che possono essere il più reali possibili e dove io in prima persona, ma anche chi lo legge, possa ritrovarsi.
Nel libro precedente, Fai a modo, avevi parlato di storia, c'era un contesto storico, invece qui siamo proprio più nell'attualità, nella contemporaneità. Come mai hai fatto anche questo salto di epoche?
Perché secondo me Celeste è una donna dei nostri tempi, è una donna che ha bisogno di trovare se stessa e ha bisogno di farlo attraverso l'aiuto di un'altra donna. Ecco, questa è una cosa che secondo me nel libro è un po' un motivo ricorrente, cioè il fatto
la
che
sorellanza,
sono la famosa sorellanza, ma anche intergenerazionale, Barbara, cioè il fatto che le donne che hanno trascorso, siano passate attraverso un dolore, l'abbiano superato e ne siano uscite vincitrici, possano passare la loro testimonianza a donne più giovani che stanno per attraversare magari dei momenti non sempre facili. Secondo me è un tema molto attuale che poteva essere calato e raccontato in un'epoca più recente.
Il libro è Celeste, Valentina Peretto, Edizioni La Gru. Grazie e a presto.
Grazie a te, Barbara, grazie a tutti.
E noi ricordiamo che Valentina Peretto sarà ospite di un incontro alla libreria Ubic in via Lorenteggio 31 proprio quest'oggi alle 19 e dialogherà con Isabella Garanzini, psicologa, autrice e poetessa. E adesso è il momento di recuperare la nostra nuova rubrica che di solito va al mercoledì, Ore d'Ozio, a cura di Francesca Scotti. E allora noi l'ascoltiamo.
Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, bentrovati. Come credo vi sarete già accorti, o forse ve ne accorgerete col tempo, fiori, insetti e piume ricorreranno abbastanza spesso in questa rubrica. Oggi tocca le lucciole, anche se è ancora un po' presto. Mi sono sempre piaciute moltissimo. Da bambina, nelle sere d'estate, era sempre la mia amichetta del piano terra ad avvistarle per prima. Veniva a chiamarmi e insieme ad altri del palazzo scendevamo in cortile. Le catturavamo con delicatezza per metterle in un barattolo di vetro col coperchio forato e poi restavamo lì a guardarle lampeggiare per un po' nel buio prima di liberarle, lucciole per lanterne. Anche in Giappone le lucciole, Hotaru, sono creature di inizio estate e la loro bellezza porta con sé una sottile malinconia. Un'amica mi ha raccontato di una vecchia abitudine dei bambini giapponesi: catturare le lucciole e posarle dentro un fiore violetto noto come Hotaru Bukuro, sacchetto delle lucciole. Vedere la luce pulsare attraverso il calice delicato della campanula doveva dare una sensazione magica. E mi dispiace non aver avuto una simile intuizione da bambina, anche se non sono certa che nel mio giardino crescessero i fiori adatti ad accogliere quei piccoli bagliori. Tra le 72 microstagioni del calendario tradizionale lunisolare giapponese ce n'è una che mi piace sempre molto e che riguarda questo luminoso insetto. La piccola stagione è quella in cui l'erba marcia si trasforma in lucciole. L'immagine probabilmente nasce da un'antica credenza popolare secondo la quale la vegetazione ormai passata si tramutava nell'insetto. Le lucciole in effetti passano molto tempo nel buio umido della terra e delle foglie per poi illuminare giusto qualche sera d'estate. Comunque quella suggestione appunto mi piace, perché ciò che ha esaurito il suo ciclo genera qualcosa che ne inizia uno nuovo. Sono diversi i fotografi giapponesi che dedicano la propria ricerca alle lucciole, anche perché sono sempre più rare: l'inquinamento luminoso, la perdita di habitat, i pesticidi e il cambiamento climatico. Uno di questi fotografi, che combina sensibilità ambientale a ricerca poetica, è Kazuaki Koseki e la sua mostra, Summer Fairies, è visitabile fino a fine maggio a Reggio Emilia. Lui si occupa in particolare delle foreste di Yamagata, nella regione del Tohoku, nel nord del Giappone, dove fotografa le Himebotaru, letteralmente lucciola principessa, una specie giapponese dal bagliore rapido e intermittente. Per immortalarle lavora nel buio con lunghi tempi di esposizione e così riesce a mostrarci le traiettorie luminose degli insetti mentre attraversano boschi, radure. Sembrano costellazioni, fili di perle, trame luminose. Il risultato, al di là del fascino dell'immagine, mi colpisce soprattutto per un altro motivo. Quelle fotografie assomigliano non tanto a ciò che ho visto quanto all'emozione che ricordo di aver provato davanti alle lucciole della mia infanzia. Qualcosa di simile mi è successo anche qualche giorno fa, ascoltando il brano Fireflies del compositore, pianista e produttore italiano Alessandro Sgobbio. Il ricordo è riemerso con tutta la sua fragile delicatezza attraverso il suono. C'è qualcosa di fatato, ma anche di antico e spirituale in quei bagliori sospesi nel buio che diventano musica. E allora penso ai Kodama del folklore giapponese, spiriti degli alberi più antichi, spiriti che abitano le foreste. Ed è come se le lucciole mettessero in scena uno spettacolo per loro, al quale anche noi, se siamo fortunati, se siamo nel posto giusto,
E allora, Alessandro Sgobbio, Fireflies, era il suggerimento che ci dava Francesca Scotti nella sua rubrica di quest'oggi. E allora noi lo ascoltiamo. Niente, non siamo fortunati quest'oggi. Ve lo faccio ascoltare appena riprendiamo la nostra trasmissione, fra pochissimo, perché abbiamo un blocco pubblicitario e quindi adesso ci pigliamo un secondo per recuperare il brano che ci suggeriva Francesca Scotti. I'm not afraid to die. E siamo riusciti a farvi ascoltare il brano che suggeriva Francesca Scotti nella sua rubrica Ore d'Ozio, che abbiamo recuperato quest'oggi perché ieri, mercoledì, il suo giorno, noi eravamo in esterna. Alessandro Sgobbio, Fireflies from l'album Piano Music. E quindi insomma ci tenevo a farvelo ascoltare per intero. Tra pochissimo noi abbiamo un ospite in diretta.
Oh, was breathing, but
insomma, ci sarebbe piaciuto, come vi avevo detto da sommario, parlare con l'artista Dorsi Rugamba, che porta un lavoro molto importante, come vi accennavo da sommario, alla Biennale Teatro che si aprirà prossimamente, ma dovremo rischedulare l'intervista perché non riusciamo a raggiungerlo. La sua è una linea internazionale e sappiamo che spesso è in viaggio, dato che non è ancora arrivato il momento, insomma, della sua performance alla Biennale, che sarà in giugno, e quindi abbiamo tentato, vi abbiamo fatto ascoltare buona parte della nostra library musicale di Cult nel tentativo di raggiungerlo e non ci riusciamo, quindi ci ripromettiamo di farlo al più presto. Invece quello che mi ero ripromessa di fare prima di chiamare il nostro Giovanni Chiodi per la sua rubrica di lirica, scusandomi ancora con gli ascoltatori perché questa è stata una puntata un po' dal percorso un po' accidentato, quindi scusatemi, ogni tanto capitano delle connivenze di difficoltà, che è in corso una delle nostre media partnership più consistenti, che è quella con il Fringe Me, questo festival di cui vi abbiamo già parlato con il suo direttore artistico Davide Verrazzani. Torneremo a parlarvi con alcuni artisti che sentiremo anche domani. Vi ricordo che nel corso del ponte, per tutti coloro che non partono, non vanno lontano o non possono farlo, noi vi aspettiamo il primo di giugno nel nostro auditorium per una serata veramente molto scoppiettante, fatta con tantissimi artisti che faranno estratti dai loro spettacoli. Ci sarà musica dal vivo. Apriamo i battenti, se andate poi sul nostro sito, sui nostri social, lo vedete, alle 20 come sempre ci sarà un DJ set, ci sarà un aperitivo per voi prima dell'inizio della diretta alle 21:30, ma al di là dell'appuntamento che riguarda Radio Popolare e che sarà appunto il primo di giugno, sono parecchi gli spettacoli che mi piacerebbe segnalarvi. Uno proprio questa sera, perché all'Ambretta c'è Young, Gifted and Black, che parla di seconde generazioni, con performer italiane di seconda generazione che prendono spunto da Audre Lorde. È una prima regionale che crea un gemellaggio fra la rassegna Luci della Rivolta dell'Ambretta e il festival Fringe Me. E giustamente le ragazze ci scrivono: vorremmo tanto riempire il posto e vedere ascoltatrici e ascoltatori. Lo spettacolo è gratis, come molti spettacoli del Fringe Me, che ha un programma ufficiale con biglietti, però sempre a prezzi molto contenuti, e moltissime cose gratis. Al calar del sole, tra l'altro si evita quindi anche il caldo, cenetta gustosa soli 5 euro dalle 20, spettacolo ore 21 circa. Questo questa sera, oggi, giovedì 28. Spettacolo appunto che si intitola Young, Gifted and Black, cioè giovani, talentuosi e neri o giovani talentuose e nere, sono appunto delle performer. Per il Lambretta basta andare sul cercare Luci della Rivolta, o più facilmente cercate Fringe Me e lì prenotate il posto, mentre l'appuntamento Radio Popolare, torno a dirlo, è lunedì primo, proprio in mezzo al ponte, anche un po' per festeggiare insieme in modo alternativo la festa della Repubblica. Invece vi dico anche un'altra cosa, ci sono altri spettacoli che mi piacerebbe segnalarvi, che appunto saranno al Fringe Me, il cui programma è davvero molto interessante, perché ci sono per esempio degli spettacoli musicali, degli spettacoli comici come quello di Greta Cappelletti, Gli Ultimi Strilli. È un racconto di Greta Cappelletti in forma di stand-up comedy che sarà dal 2 al 6 di giugno al birrificio La Ribalta, quindi l'ultima parte del Fringe Me. È un'ora di sfighe in salsa Millennium per una seduta di analisi collettiva, case precarie, traslochi infiniti, pranzi da singoli, improbabili lezioni di Zumba. E questa è una delle cose che appunto vi segnalo per quello che riguarda il Fringe Me. Tornerò a farlo anche domani. Siamo riusciti a rimetterci in contatto e sono contenta che ce l'abbiamo fatta con Dorsi Rugamba, che volevamo appunto con grande piacere avere nostro ospite. Welcome to Radio Popolare. Thank you very much for being with us, Dorsi.
Thank you. It's a pleasure.
It's a pleasure. We just made an introduction to your show that you're bringing to the Biennale, your performance, which is based on a book in which many of the things that you have personally experienced are written, and now it has become a performance. Why did you decide to bring it on stage? Perché ha deciso di portare il libro da cui è tratta la performance sul palco?
Yeah, it's first because I am an artist from theater, as an actor, as a stage director, and this is my main expression. And I like this, the stage. The stage, when you share a story, you share it to many people in the same time. It's a kind of ceremony. And for this performance, the ritual, the spiritual aspect is really important. And this, yes, it's the same story, but with a book you you speak to just one person.
Yes.
And the relationship is not the same. And on theater, this aspect of ceremony, of ritual, of the spiritual bond between all the people, artists, and the audience, it's more strong and more necessary, I think.
Yes. Dice Dorsi Rugamba che certamente il libro è importante, ma il suo mondo è quello di un regista, di un performer, il teatro è il suo linguaggio principale, quindi per questo motivo il testo You Are Wanda, Letter to the Absent, questo è il titolo, è diventato una performance, una sorta di lascito, di memoriale che viene consegnato alle future generazioni, ma anche a un pubblico che non è un solo lettore, come invece accade con un libro. Quindi è quasi un meccanismo spirituale, un rituale, quello che attraverso il teatro porta le testimonianze del genocidio dei Tutsi del 94 che si intersecano con la performance e il libro. Can you tell us more about your work with Majnun? The polyinstrumentist you're performing with.
Yes, the Majnun. We shared this stage, the story with different mediums. I use words, and Majnun use music, but it's not like. It's intertwined really, the words and the music, and Majnun is there singing. He's from Senegal, which is a language I didn't understand. It is really important to say, because it's like beyond words, it's beyond understanding with the brain, and he's playing guitar, electric guitar, and the part of music on stage in this performance is really, really deep and very important for this ceremony.
Yeah. Dice giustamente io uso le parole e invece la musica di Majnun è il suo linguaggio, tra l'altro un linguaggio che viene utilizzato con grande maestria e che io non possiedo, mentre le due insieme diventano per esempio la chitarra che lui suona e le diverse sonorità che ci sono nello spettacolo diventano un linguaggio importantissimo per restituire ciò che vogliamo attraverso questa cerimonia, la chiamiamo proprio così. You said many times that this doesn't want to, you didn't want this to be a performance in which you only commemorate the dead and the violence and all the things that you, your family and so many other people have lived. That you wanted to be a kind of hymn to life. Is that true?
Yes. Mm. Yeah, that's true. That's true. I think it's the right place. The state of a theater is the whole, since the beginning, is there for just to reinstall it in a society, the taboos who protect the life, and also to remind us how life is precious, how life is sacred. And we are there on stage in front of the audience, in the middle of the audience, to share something which is common to all of us since the beginning of the world. We share the hymn of life. We talk about love. We talk about filial love, about family. And this is common to all of us in all culture. It's sometimes very interesting not to harm the audience, not to warn them, but just also to remind how we are, life is beautiful, the family values, and all those beautiful things also.
Dice giustamente, sì, è proprio un inno alla vita, dobbiamo renderci conto che nella nostra società talvolta ci sono dei tabù che bisogna infrangere e che anche esperienze terribili come quelle di cui si parla nel libro e nella performance possono essere un punto di partenza per ricordarci quanto è preziosa, quanto è sacra la vita, e quindi penso che ciò che portiamo in scena sia comune a tutti dall'inizio del mondo. Si parla degli amori più elementari, quelli più consistenti, quelli dovuti anche ai legami familiari, all'amore, e quindi questi sono temi che sono comuni a tutte le culture. Non vogliamo spaventare o ammonire gli spettatori, vogliamo semplicemente ricordare loro quanto è bella la vita. Dorsey, thanks very much for being with us for these minutes. And looking forward to see the performance in Venice. Thank you.
Thank you so much.
Thank you so much. Take care. Bye bye. Bye. Noi salutiamo Dorsey Rugamba, che come vi ho detto l'11 e il 10 di giugno sarà alla Biennale Teatro con il suo spettacolo Letter to the Absent, lettera all'assente, di cui ci ha appena parlato. Abbiamo riacciuffato Dorsey Rugamba per una telefonica in diretta ed andiamo subito da Giovanni Chiodi. Ciao Giovanni!
Eccomi! Allora, parliamo del Valle Maschera a Firenze, che è stato molto bello. Regia, incomincio questa volta dalla regia, di Valentina Carrasco, liberamente ispirata a Kennedy e ovviamente alle novità che questo presidente ha rappresentato come carisma, propaganda, diritti umani e anche ovviamente attrazione per le donne, quindi Riccardo Amelia. L'idea non è assolutamente nuova, ad esempio Damiano Micheletto alla Scala, pur senza averlo identificato in Kennedy, era quella, però la Carrasco è una vera regista, ha il vero mestiere dell'artista, le masse sono mosse molto bene, non è mai banale e soprattutto c'è una grande attenzione ai caratteri e alla psicologia. La vicenda attualizzata agli anni 60, Oscar è la segretaria tuttofare naturalmente innamorata di Riccardo, compare perfino la First Lady, perché anche Riccardo in questa produzione è sposato con i due figli e perfino nel finale in contrapposizione, quindi c'è una contrapposizione tra l'amante e la moglie. Ulrica è una sorta di Luther King in ambiti maschili e Lord Ocampo è un sobborgo malfamato. Mi ha colpito la recitazione, che è sempre naturale, ma mi ha colpito anche il dissenso del pubblico, che io come cronista devo registrare ira. In tutti i casi in cui si attualizza una vicenda, il pubblico può non essere d'accordo. Io invece non disapprovo Valentina Carrasco proprio per questa capacità di far recitare le persone, proprio per la profondità psicologica. Musicalmente invece siamo a un esito entusiasmante, indiscusso, prima di tutto perché c'era il debutto molto atteso di Emanuel Cech-Navorian, che è già un grande direttore nel Ballo in Maschera, sì, di Verdi, e la sua opera di esordio, coro eccezionale e cantanti molto bravi. La migliore è Chiara Isotton, voce molto bella, timbrata e piena, Antonio Poli un grandissimo, Riccardo e anche gli altri, devo dire, mi hanno pienamente convinto, perché sento che siamo in chiusura.
Purtroppo sì, è stata una puntata complicata e come sempre l'ultimo chiude la porta e quindi un po' ci siamo mangiati dei tuoi minuti. Chiedo scusa ai tuoi molti fan. Dimmi, cosa volevi aggiungere?
che poi mi ridai qualche minuto la prossima volta.
Assolutamente. E volevi segnalarci comunque qualcosa?
Sì, vi segnalo che questa sera c'è il concerto di Cecilia Bartoli al Monteverdi Festival, che è l'anteprima ormai graditissima e solita del Monteverdi Festival, naturalmente con il suo complesso Le Musicien du Prince, diretto da Gianluca Capuano, e che poi continuano le recite, di cui parlerò la prossima volta, del Tancredi al Teatro dell'Opera di Roma, Rossini naturalmente.
Bene, grazie Giovanni, sempre molto elastico, disponibile, e insomma, se non ti avessimo dovremmo inventarti. Ciao Giovanni, a risentirci. Ciao. Con più calma. Ciao ciao. E allora, puntata che termina qui, adesso ci sono le notizie, noi torniamo domani alle 11.30. Un saluto da Ira Rubini.